Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E e Teatro delle Garberie.
Buonasera e ben ritrovate e ritrovati su Radio Dolomiti per questa nuova puntata di Retroscena, il teatro alla radio, sempre la voce di Maura Pettorruso ad accompagnarvi dentro i teatri trentini che continuano ad essere chiusi ma aperti, chiusi ma vivaci. Oggi ci troviamo al Teatro di Pergine per un appuntamento speciale, particolare, perché io ho con me due ospiti che vado subito a presentarvi per poter insomma raccontare e parlare un po' di più di quello che è stato insomma questo mondo teatrale durante questo anno e poco più pandemico, e parlare di questa presunta riapertura dei teatri prevista per il 27 marzo e anche un po' di cosa succederà in futuro. Quindi io ringrazio subito Francesco Nardelli, direttore del Centro Culturale Santa Chiara di Trento.
Grazie, buonasera a voi.
E Denis Fontanari, direttore del Teatro di Pergine e del Teatro di Meano.
Buonasera.
Dunque, abbiamo tanti argomenti da affrontare. Faccio una domanda così a bruciapelo, tanto per sciogliere il ghiaccio. Si riapre o non si riapre il 27 marzo?
Ah, io lascio rispondere a Francesco che è molto più esperto.
Ma non so se è esperto, diciamo che credo che sia una condizione comune, difficile riaprire il 27 di marzo dato il contesto nel quale ci troviamo ad operare. Come è noto, la riapertura, seppur estesa dall'ultimo decreto anche alla zona gialla, non ci consente, date le condizioni attuali, di poter prevedere nell'arco della prossima settimana una concreta riapertura. La proiezione è quindi stimata almeno nelle due settimane successive. Sinceramente trovo difficile prevedere una riapertura prima della seconda metà di aprile, però lasceremo, come dire, all'evoluzione di questa pandemia
di stupirci
una verifica di quanto da me detto. Queste sono le premesse, diciamo, di contesto. Poi, dal nostro punto di vista, ci sono anche delle condizioni che sono poste dal mercato teatrale, quindi dalla capacità comunque delle compagnie di mettere in piedi una nuova produzione, corrispondere ad una tempistica che magari contrattualmente è stata anche definita, per cui noi effettivamente abbiamo ancora in essere contratti con compagnie di prosa, di danza, di musica e quant'altro, ma bisognerà vedere se all'atto della riapertura quei contratti potranno veramente tradursi in una presenza su palco degli artisti. Riprendere una produzione solo per un numero magari molto ridotto di piazze nella distribuzione diventa difficile, quindi già alcune compagnie ci hanno fatto sapere che difficilmente potranno onorare quel contratto, e noi ovviamente rispetteremo questa scelta come di forza maggiore visto il contesto, però questo è un tema.
Quindi insomma abbiamo già sentito dalle parole del direttore Francesco Nardelli che la situazione è complessa, non si tratta solamente di decidere di riaprire o meno, ma si tratta di un sistema anche lavorativo che deve essere rimesso in moto. Prima di passare la parola a Denis Fontanari, se mi permetti Denis, io farei un piccolo intervento, abbiamo anche qua degli audio, e ascoltiamo queste parole sulla figura dei poeti di Eri De Luca e Izzet Sarajlić, e un po' che ci vogliono aprire un pensiero sul ruolo dell'arte grazie alla lettura di Chiara Benedetti.
Che accidenti può fare un poeta in una città di bersaglio per anni e anni? Vivere prima di tutto. E di questo gli è grato il mondo. Un poeta è meno da piangere. Ma poi scrivere. Perché il resistere non sia solo il residuo di una tenacia, ma la materia prima del canto. I poeti possono così salvare il dolore, il loro e l'altrui. Impedirgli di aggiungersi alle macerie. Quanto più aspra è la necessità, penuria, freddo, lutto, pericolo, più di un generale serve un poeta. Se un frammento, una scheggia di pena entra in un libro, tutto il dolore non è stato solamente spreco. Il posto del poeta è in una città fucilata, più che sotto ad un balcone a suggerire frasi ad un innamorato. Chi ha fatto il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del mondo? Noi, i poeti, i pittori, i suonatori e tutti i saltimbanchi dello spirito indomito di un popolo.
Abbiamo ascoltato queste parole di Harry De Luca e Izete Sarajlich, che sono parole che risuonano in questo momento, parole come resistere, come necessità, come la poesia che serve, l'arte che serve proprio nei momenti di penuria, proprio nei momenti di paura. Diciamo che in qualche modo noi ci siamo pienamente dentro. Quindi io ritorno con i miei ospiti Francesco Nardelli e Dennis Fontanari. Partiamo da Dennis Fontanari. Cosa è stato fatto quest'anno dall'arte, dalla cultura, dai teatri, per evitare che questo momento si svuotasse completamente della funzione dell'arte e del teatro?
Beh, le parole che abbiamo sentito ci danno veramente uno spettro di come la cultura, l'arte, l'essere artisti, parlare direttamente al cuore delle persone, del pubblico, sia qualcosa di fondamentale e che debba continuare a essere fondamentale in una società. Sappiamo benissimo che non è una cosa facile, non è una cosa scontata, nel senso che ci riempiamo spesso la bocca di questa necessità del teatro e poi continuamente andiamo anche a cercare una giustificazione di questa, proprio perché è il nostro lavoro e quindi ci piace in qualche modo essere necessari. E invece dobbiamo continuare a trovare lo spunto di essere veramente necessari. E in questa fase di chiusura, in questo anno praticamente, perché abbiamo aperto, sì, è vero, l'estate, abbiamo fatto tante attività, però poi si è richiuso praticamente subito, sono 5 mesi di chiusura e quindi si è fatto il possibile, mi viene da dire, non si è fatto sicuramente l'ottimo per stare a contatto con il pubblico. Certamente abbiamo tentato di mettere tantissime energie, in realtà in due cose che andavano verso un unico obiettivo, ma che sono anche distinte, perché da un lato c'è quello di far lavorare le persone. Questa è una necessità che è più tecnica, se vogliamo, ma è assolutamente necessaria per quello che succederà anche dopo. Non possiamo chiudere un settore e pensare che poi riparta come se nulla fosse successivamente. E quindi uno degli obiettivi è stato quello di, almeno in parte, continuare a lavorare, questo per i tecnici, per gli artisti, per gli attori. L'altra cosa era quella di continuare ad avere il dialogo col pubblico e quindi diciamo che ognuno si è un po' attrezzato nelle modalità con cui poteva, noi attraverso questa piattaforma retroscena, attraverso la radio, attraverso alcune cose mandate in TV, e onestamente non so dire se la cosa sia riuscita fino in fondo.
Se l'obiettivo sia stato centrato.
Sicuramente ci abbiamo provato e sicuramente alcune cose che abbiamo mandato e che abbiamo curato veramente in maniera forte per quel mezzo possono avere veramente un certo tipo di interesse. Io non credo che tutto abbia avuto queste
anche
caratteristiche, sia riuscito.
Ci sono delle cose che sono più si possono veicolare meglio attraverso un mezzo digitale, delle cose che invece si depotenziano troppo, quindi forse anche per questo, no?
E noi abbiamo cercato di dare un po' spazio a veramente tanti tipi di stanze, che non sappiamo se tutte abbiano funzionato. La cosa curiosa sarebbe capire il pubblico come si è sentito, perché noi abbiamo avuto dei bei riscontri dal punto di vista del numero di accessi, mail raccolte, insomma tante cose che ovviamente si valutano positivamente, fanno piacere. Chiaramente tutto da capire, no? Come il pubblico, quello degli affezionati storici, come l'abbia seguito e come ritornerà in teatro, quello invece il pubblico un po' più
discontinuo,
questo se è veramente, insomma, ha curiosato semplicemente, poi ha capito
che non gli interessa,
che preferiva andare su Netflix, certo. Oppure speriamo che però la coscienza forte sia che il teatro c'era, è rimasto presente e che rimanga forte la curiosità di tornarci appena riapriamo.
Francesco, abbiamo parlato di necessità con questo punto interrogativo, no? Siamo veramente necessari? Ci sono dei discorsi che sono legati appunto al lavoro, come diceva anche Dennis Fontanari, ci sono dei discorsi proprio di funzione sociale, funzione culturale del teatro. Anche il Centro Santa Chiara ha attivato delle piattaforme online. Avete avuto un riscontro, una possibilità di capire quanto questa fruizione sia servita per mantenere questo contatto?
Ma guarda, i parametri sono bene o male quelli che ha riferito Dennis. Effettivamente il numero dei contatti che sono stati registrati, noi abbiamo optato per utilizzare il nostro sito istituzionale come strumentale a mantenere questo rapporto con il pubblico, sia attraverso delle trasmissioni streaming, ma facendo cose che, voglio dire, come è stato giustamente raccontato, sono state adottate da molte realtà del territorio e nazionali. I riscontri sono stati anche positivi, tuttavia credo inconfutabile che il riscontro è stato circoscritto. Io credo anche che abbia prevalso la curiosità di un pubblico già affezionato e frequentatore del teatro, quindi quello che invece era uno spettatore occasionale, molto più attento magari alla singola proposta, difficile che siamo stati in grado di ricontattarlo. Quindi quello, su quel tipo di pubblico sicuramente si dovrà lavorare per le riaperture. Ciò non di meno abbiamo cercato anche di avere alcune occasioni di proposte spettacolari rivolte a un pubblico generalista, no? Penso a Brachetti a Natale, no? Che è stato sicuramente un evento che ha avuto un ottimo riscontro di pubblico, anche superiore potenzialmente in termini di accesso, certo. Mi limito a dire sicuramente superiore anche alla capienza totale del teatro per il numero di recite che era stata prevista per quello spettacolo. Ma una rondine non fa primavera, come dire, quindi non è detto che quello possa essere preso ad esempio. Mi piace tuttavia citare l'esperienza più recente che abbiamo avuto nel settore ragazzi, dove siamo effettivamente stati in grado, e forse è un'esperienza anche comune in questo caso, siamo stati in grado di contattare un certo numero di classi delle superiori e anche delle primarie con due spettacoli diversi, che ci hanno dato dei riscontri ben diversi, perché al termine di entrambi gli spettacoli abbiamo avuto la possibilità, abbiamo offerto la possibilità agli studenti di confrontarsi con la compagnia, aprendo un dialogo, no? Quindi superando quella barriera e quella distanza che in realtà c'è anche con la quarta parete, ma in particolare c'è adesso, mediata dallo strumento tecnologico, e avvicinando più a quella dinamica che è stata acquisita con la DAD, la didattica, certo, a distanza. Però abbiamo riscontrato da questo punto di vista un apprezzamento come dire effettivo, che ci è stato dimostrato con elaborazioni che hanno fatto seguito alla visione degli spettacoli e condivise con gli artisti e con noi stessi che avevamo proposto lo spettacolo, oltre a l'apprezzamento che abbiamo sentito come vero, perché abbiamo proprio percepito quella esigenza della quale parliamo ora, questa necessità del teatro, non solo come evasione da un contesto che è quello determinato dalla lezione, diciamo, ma anche come modalità alternativa per emozionarsi ed apprendere, che secondo me è una parte essenziale della proposta, in questo caso per le scuole. Quindi come dire, guardando allo spettatore generalista e non solo alla scuola, potrebbe essere legittimo aspettarsi che questa necessità, questa esigenza dell'emozione, del rapporto socializzato dell'emozione, della presenza in un contesto che favorisca anche l'accoglimento di pensieri, di vite che sono diverse dalla tua, ma che possono anche trasferirti qualcosa di più della tua stessa esistenza, sia una necessità sentita. E io sono convinto che la ripresa, per quanto difficile, perché io sono convinto sarà difficile riportare il pubblico a teatro, però ci sarà. Ci vorranno forse alcune stagioni per raggiungere i livelli di partecipazione ai quali eravamo abituati, o comunque ci eravamo riempiti, certo, perché noi effettivamente nel 19 avevamo raggiunto l'apice in qualche modo dell'ultimo decennio, no, di partecipazione di pubblico. Per raggiungere quell'apice
passeranno delle stagioni.
Però mi fermo un secondo, Francesco, perché ci ritorniamo, ma dato che hai toccato e avete toccato questa parte legata proprio al senso dell'esperienza del teatro, io lascerei per un attimo la parola a Peter Brook, sempre con la voce di Chiara Benedetti.
Scusate,
vi ho tolto un attimo prestigio, carità, e importanza. La porta aperta proprio sull'esperienza del teatro.
In un villaggio del Bengala assistette ad una cerimonia molto suggestiva chiamata Chau. I partecipanti, gente del villaggio, mettono in atto degli scontri, avanzando a piccoli balzi. Mentre saltano, fissando davanti a sé, vi sono nel loro sguardo una forza e un'intensità incredibili. Chiesi al loro maestro: cosa fanno? Su cosa si concentrano per ottenere un'espressione di tale potenza? Mi rispose: è molto semplice. Chiedo loro di non pensare a niente, di limitarsi a guardare avanti e tenere gli occhi spalancati. Capì che non avrebbero mai ottenuto quell'intensità se si fossero concentrati su cosa provo o se avessero riempito lo spazio con le loro idee. Questo è difficile da accettare per la mentalità occidentale, avendo fatto delle idee e della mente divinità supreme per tanti secoli. La sola risposta è nell'esperienza diretta, e nel teatro si può assaporare la realtà assoluta della straordinaria presenza del vuoto, paragonata alla misera confusione di una testa imbottita di pensieri.
Retroscena, il teatro alla radio.
E ritorniamo in diretta sempre su Radio Dolomiti, sempre per Retroscena, al teatro alla radio, con Maura Pettoruso, quest'oggi dal Teatro di Pergine, in compagnia del direttore del Centro Culturale Santa Chiara, Francesco Nardelli, e con il direttore del Teatro Comunale di Pergine di Meano, Denis Fontanari. Si sta parlando di teatro, si sta parlando di quello che è stato, si sta parlando anche del presente, di quello che potrà accadere adesso. Abbiamo iniziato questa trasmissione ricordando questa possibilità che è stata, insomma, annunciata della riapertura dei teatri il 27 di marzo. Ovviamente c'è stato molto fermento nel settore artistico e teatrale: cosa succede, cosa facciamo, davvero si riparte? Ma c'è stato un momento in cui forse ci abbiamo anche creduto tanto, e poi insomma le condizioni al contorno non sono così semplici. Dennis, tu sei uno degli ottimisti del settore, possiamo dirlo? Qual è il tuo pensiero?
Più che altro ho sempre la testa, ma penso anche Francesco, a pensare quando si aprirà, e quindi continuare a guardare l'andamento di come sta andando l'epidemia, perché semplicemente adesso c'è la possibilità con un DPCM di aprire, bisogna diventare zona gialla.
Bisogna impegnarsi per diventare
zona gialla, ma non sappiamo esattamente quando lo diventeremo. Sappiamo che lo diventeremo comunque non tardissimo, non sappiamo se sarà subito dopo Pasqua, a metà aprile o fine aprile, e quindi non so cosa cambia, nel senso che noi pensiamo a un finale di stagione nei teatri, perché è fondamentale riaprire i teatri prima di concentrarci su quella che sarà l'estate. E noi abbiamo in mente di riaprire il Teatro di Pergine, certamente vedremo quando, ma con la nostra produzione, perché anche questo ci sembra importante e simbolico. Una produzione che è stata rimandata, il debutto è stato rimandato per due volte, doveva debuttare in aprile del 2020, quindi primo lockdown, poi doveva debuttare in dicembre 2020, c'è stata di nuovo la chiusura, abbiamo debuttato online, ci è piaciuto il lavoro fatto online, ma sentiamo fortemente la mancanza di porlo all'attenzione del nostro e di tutto il pubblico. Quindi sappiamo che debutteremo con Bye Bye Blackbird, che è la nuova produzione, tratto dal Bacio della Donna Ragno di Puig, con degli elementi anche che si possono rifare, insomma, a questo periodo, perché è ambientato in carcere, quindi questa tematica della chiusura, dell'isolamento, questi due personaggi che svolgono un percorso emotivo molto particolare all'interno di una cella del carcere. E quindi sappiamo che partiamo da questo e siamo contenti di offrire questo al nostro pubblico, anche per far vedere cosa si è fatto all'interno di queste mura in tutto questo tempo in cui il pubblico non poteva entrarci.
E i teatri, come abbiamo sempre detto, fermi non lo sono stati, un po' per la necessità appunto di far lavorare le persone che dipendenti, persone tecnici, artisti che non potevano rimanere a casa, un po' anche per forse una necessità vitale di poter continuare a credere che tutto quanto non si ferma. Chiedo a Francesco Nardelli, chiaramente ci hai anticipato prima sulla difficoltà di riportare poi il pubblico a teatro, questa riapertura non vorrà solo dire aprire le porte, ma anche immaginare un nuovo modo probabilmente per dialogare, per comunicare con il pubblico che sarà. Qual è il tuo pensiero e che cos'è che si potrebbe mettere in atto per ricollegarsi, rirelazionarsi?
Probabilmente ci porteremo dietro anche una parte dell'esperienza virtuosa nella necessità che abbiamo esperito in questo periodo. Penso in particolare al rapporto costruito attraverso i media, no? E i social, anche lo stesso streaming. Noi non sappiamo oggi in quali condizioni riapriremo. Io condivido il pensiero espresso da Denis poc'anzi: riapriamo in teatro, cioè riconduciamo il pubblico nel luogo dal quale è dovuto uscire per una sospensione, no, disposta per legge. Lo riporteremo lì, ma come lo riporteremo lì oggi non c'è dato sapere, perché il decreto della riapertura comunque impone delle limitazioni numeriche nel pubblico significative. Parliamo del 25% della capienza autorizzata, quindi effettivamente sarà difficile anche ragionare su una sostenibilità. Per questo dico, probabilmente faremo tesoro anche delle esperienze maturate, le riprese,
mettendo assieme, diciamo, i due linguaggi in qualche
mettendo
modo.
In qualche modo assieme i due linguaggi, provando a mettere assieme i due linguaggi, se questo corrisponda a ampliare il possibile numero dei fruitori dello spettacolo, o se questo corrisponda esclusivamente ad aprire un diverso dialogo con gli artisti, lo vedremo, forse l'uno e l'altro.
Certo.
Ma evidentemente sarà l'esperienza poi a dimostrare se questi sistemi funzionino, quanto possano funzionare. D'altra parte credo anche che si dovrà ragionare su una scelta di genere e di proposta per l'avvicinamento. Abbiamo sentito parlare prima della nuova produzione ed è giusto, secondo me anche significativo, riaprire il teatro
con qualcosa di nuovo.
Qualcosa di nuovo, con qualcosa di proprio e di sentito. Da parte nostra cercheremo di fare lo stesso, anche se abbiamo ricalendarizzato quella che doveva essere la ripresa pensata per l'8 di aprile, proprio perché c'è un'incertezza troppo elevata in questo momento e quindi l'abbiamo posposta alla metà di maggio, ma anche noi apriremo quindi in qualche modo con una nostra produzione, quella che avremmo dovuto ospitare ad ottobre, Storie di mare e piccole terre, uno spettacolo di musica, teatro e di immagini, nato diciamo da un testo di Dario Vergassola, no? Musicato da Dini Ciacci e con collaborazioni anche importanti. Lo avremo in auditorium perché è anche lo spazio che ci consentirà il maggior afflusso potenziale di pubblico, proprio perché crediamo che lo spettacolo dal vivo debba essere fruito dal vivo. Quindi cerchiamo luoghi nei quali anche la numerosità potrà garantirci un'esperienza positiva.
Anche perché in qualche modo, scusami se ti interrompo Francesco, ma la comunità, cioè fare comunità teatrale, prevede il fatto che ci sia un numero di persone che non so, che va benissimo che siano 5, 6, 10, poi uno si accontenta di tanto, però forse ancora di più in questo momento abbiamo bisogno che sia numerosa, che sia accolta, no? Calda.
Certo, tu cogli tuttavia un aspetto non secondario di questa ripresa difficile, perché è vero quello che sostieni, lo condivido pienamente, d'altra parte la numerosità sarà proprio un elemento di criticità.
Eh sì.
No? Perché la numerosità si associa al potenziale rischio
È la contraddizione che stiamo vivendo.
È la contraddizione che dovrà essere superata.
È la stessa contraddizione del fatto che il teatro è luogo di socialità e di incontro, e questo incontro va fatto a distanza, quindi sappiamo che partiamo monchi. Questo
assolutamente sì, ma è anche piacevole giocarci, no, su questi limiti. Cito un elemento forse ancora non del tutto noto, ma le prossime feste vigiliane che l'amministrazione comunale ha comunque inteso portare avanti, e noi stiamo lavorando affinché si svolgano in presenza, avranno come sottotesto il tema dell'abbraccio, che è quasi una provocazione pensato oggi, eppure è proprio quello che noi dovremo valorizzare, il ritorno ad un abbraccio. Citazione molto personale, il tema di un abbraccio con la madre in questo momento in cui noi stiamo andando verso una vaccinazione potenziale è ancora prevista come limitata, perché non abbiamo certezza del fatto che il vaccinato non sia potenziale portatore di virus. Cioè, quindi anche la vaccinazione, che comunque reputo assolutamente necessaria per la, ripartenza,
per
potrebbe non essere risolutiva in questo momento, no? Nel paradosso assoluto. Quindi questo rischia di minare, come dire, il senso della nostra realtà e anche degli affetti. Noi dobbiamo recuperare gli affetti, recuperare la socialità. Io credo che il teatro sia uno strumento essenziale, fondamentale per questo recupero.
Io starei ore e ore, devo dire, ad ascoltare Dennis e Francesco in questa splendida conversazione. Purtroppo il tempo corre, quindi io darei la voce a Dennis Fontanari, che in questo caso da traduttore ci traduce le parole di Peter Brook, per quest'ultimo intervento, e poi arriviamo ai saluti finali.
Ho sempre pensato che un teatro, in particolare un teatro al chiuso, sia come un'immagine del cervello umano. Ed in questo spazio, questa è la ragione per cui ero particolarmente affezionato alle Buffes du Nord, perché la forma delle Buffes, le sue colonne slanciate che crescono sino al soffitto a cupola, che racchiude l'intero pubblico in uno spazio circolare e radioso, è come un cervello, e in questo cervello non ci sono solo pensieri, ma anche sentimenti, azioni ed anche silenzi. Ma soprattutto, e questo è ciò cui porta tutto quello che ho detto finora, in questo cervello c'è la capacità di percepire i gradini della scala, livelli di un valore sempre più raffinato, che infondono senso e significato maggiori alla condizione umana. Questo è stato facilmente dimenticato nel teatro per inseguire arte e cultura, fini a se stesse, ed è andato perso oggi perché la ricerca di vitalità, energia, il tentativo di fare qualcosa bene in modo nuovo, eccitante, costituiscono anche un pericolo. Tutto ciò è necessario e permette di realizzare uno spettacolo di straordinaria passione, azione ed eccitazione. Ma lasciato il teatro, non porti nulla con te nella tua vita, tranne un ricordo eccitante, una pausa dalla monotonia, dalla ripetitività e dalla noia di quel giorno. Ma d'altra parte, per questo è così importante mantenere questo come un obiettivo e studiarlo continuamente, ricercarlo continuamente, in modo che dia senso ad ogni nostra azione. Se il pubblico, entrando a teatro, porta con sé l'interezza dell'universo esterno nei loro cervelli e corpi umani, e sedendosi osserva, reagisce, ride, piange, interamente coinvolto da ciò che accade, alla fine se ne vanno con lo stesso sentimento per la vita di quando sono entrati? Oppure, ed in questo caso ci si può permettere di utilizzare il termine arte, arte nel senso assoluto, che l'uomo può percepire nelle opere eccezionali create in un'epoca lontana. Per questo mostre, gallerie e concerti hanno ragione di esistere, perché da un remoto passato ed anche da un passato prossimo giungono opere che all'interno della questione della fonte vanno oltre l'esperienza ordinaria. Nello stesso modo in cui possiamo rinnovare la vita di un teatro attraverso ogni singola azione in uno spettacolo, possiamo rinnovare la sua vita. E se percepiamo che ciò è diventato vitale da creare un'esperienza di valore che va oltre l'ordinario, oltre le aspettative del pubblico. Così si verifica quell'elemento che possiamo chiamare sorpresa. La sorpresa è un ulteriore gradino. Vi sono la sorpresa ordinaria e quella meravigliosa. Sorpresa. Sorpresa più intensa e stupore. Non vogliamo rimanere ancorati né all'una né all'altra. Vogliamo avere quella scala completa che infonde il vostro coraggio, la vostra speranza, il vostro amore e sentimento per la vita costantemente rinnovati. Così quando lasci il teatro hai ricevuto qualcosa che non avevi prima.
Siamo giunti anche questa sera alla fine della puntata di Retroscena. Abbiamo parlato di teatro, di come riaprire, di cosa succederà al teatro, di quando riaprirà. L'abbiamo fatto, io ringrazio tantissimo i miei ospiti, con Francesco Nardelli, direttore del Centro Culturale Santa Chiara di Trento. Grazie Francesco.
Grazie a voi.
Speriamo di rivederci presto nei teatri del centro.
Ci conto, assolutamente.
E a Dennis Fontanari, direttore artistico del Teatro di Pergine e di Meano. Grazie Dennis di essere stato con noi.
Grazie, buonasera, ci vediamo o il 12 o il 19 o il 26, insomma quando debutteremo.
Prima o poi ci vediamo, di questo ne siamo sicuri. E noi invece continuiamo a sentirci, a ascoltarci, perché Retroscena non si ferma e ci ritroviamo giovedì prossimo per una nuova puntata. Buona serata a tutti e a tutte.
Retroscena, il teatro alla radio. Una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro E Teatro delle Garberie.